cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Sei sempre in ritardo.
Sei sempre in ritardo. È un po' come la Juve, eh? Un po'... La Juve è in ritardo. Buongiorno, prima che Paolo Rossi...
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, rigorosamente in diretta, non è registrata. Ti è piaciuto Juve-Milan?
Guarda, mi è piaciuta di più la vittoria di Pecco Bagnaia.
Mamma
al
mia.
Modo... Mamma così parliamo di un Juventino vincente.
Mamma mia.
Di un Juventino che sa cosa bisogna fare per vincere.
Fino alla fine devi restare Juventino. Anche
certo.
Nei momenti difficili.
Certo.
Contro questo Milan che ha perso il 50% di tempo stando a terra.
Ma
e nessuno lo dice.
Ci mancherebbe altro.
Però c'erano le assenze.
Uno.
Ma che assenze erano quelle che mancavano? Pensano tutti ai fatti loro oramai. Guarda i francesi. Maignan ha fatto finta di infortunarsi, non ha voluto neanche giocare.
Tu ce l'hai con i francesi.
Io ce l'ho con i francesi.
Tu dall'inizio dell'anno che
ce l'hai
con i francesi. Hai avuto dei problemi con qualche francese, secondo me.
Sì, sì. No,
quello
è marocchino. Adesso indago.
Chiedo a marocchino perché se lo sa.
Cioè, vedere,
lo sa.
La gente ha pagato un biglietto, caro Paolo Rossi, mica come te che per anni sei entrato gratis. Scavalcando
anche sì, ho una storia di accessi gratuiti che arriva
esatto.
Da lontano.
Torniamo seri, buona giornata, sta tornando la voce che era del telecronista Antonio Bianconero,
no.
Antonio Paolino, il
anche
Bianconero.
Per fare radio un po' di voce la devi avere,
sì,
non
esatto.
Basta la presenza.
Non basta la presenza, però adesso si sente bene, ma le mie orecchie sono ancora, c'è tutto da mettere.
Sei un po' come la Juve, malaticcio.
Ho parlato con Allegri in privato, caro Paolo Rossi.
Ma dai.
Ho parlato con Allegri
allora
in privato.
Allora questo è...
Lo posso svelare in esclusiva oggi?
Sì?
No,
sì.
Non proprio i concetti.
Sì,
non
immagino,
mi è venuto a dire vado
immagino,
via.
No, certo.
Poi mi chiamate lunedì per commentare la Juve. Ma poco ci manca, perché l'oggetto della mia chiacchierata informale... Sai che con un po' di astuzia mi sono liberato dalla marcatura dei 6 uffici stampa,
sì.
No?
Complimenti.
E mi sono ficcato lì facendo finta di prendere un caffè, di avere un po' mal di stomaco. Non potevo stare lì. Non potevo stare lì.
E siete riusciti a parlare. Cosa ti ha detto?
Cosa mi ha detto? Cosa gli ho chiesto?
Cosa gli hai chiesto?
Per arrivare a qualcosa di interessante. Da dove sono partito? Tu che mi conosci. Tu cosa avresti detto? Fatto. Stasera cosa fai? Erano le 20.
No. Io non avevo una, grandissima confidenza con Allegri, ma un minimo
sì.
Nel senso che una domanda più di carattere personale avrei potuto fare, gli avrei chiesto subito.
Sui cavalli no.
No, non ne capisco.
Gli avrei sulle chiesto, fidanzate no.
Ma neanche, perché poi
su Ambra,
il discorso diventava troppo lungo. Se facciamo un discorso delle fidanzate
Allegri. E mi ribeccavano a parlare lì,
ecco, no. Gli avrei chiesto, ma sinceramente come se la sta passando? Se
tu
si
così
diverte.
Una domanda schietta.
Sì, se si diverte, perché poi l'Allegri che noi abbiamo conosciuto era un Allegri che abbiamo visto anche parzialmente nella prima parte della stagione, che ad un certo punto è sembrato divertirsi. Io ad esempio questa settimana, per uscire un attimo dalla Juve, ma per entrare in un argomento simile, ho visto enorme sofferenza in Stefano Pioli. Cioè proprio un carico...
afflitto.
E il fatto
scaricato, abbandonato.
E il fatto che lui abbia espresso dei concetti, secondo me, non dico condivisibili nel merito, ma condivisibili nel fatto che lui provi a difendersi e abbia provocato ulteriori massacri. Qualcuno ha detto si deve far aiutare da chi ne sa di comunicazione. Insomma, mi è sembrato francamente un po' fuori luogo. Il che mi fa capire la pressione, mi fa capire che per carità stiamo parlando di persone che guadagnano tanti soldi e tutto quello che vogliamo, però c'è un modo di vivere certi fatti che evidentemente è piuttosto pesante. Lui tra l'altro molto simpaticamente tra virgolette ha detto no, ma io non leggo nulla, che è la cosa abbastanza curiosa perché lo dicono tutti, però ha detto anche ma tanto poi ci sono gli amici che mi scrivono, quindi io immagino che Pioli abbia un telefono che ho scritto ma come arriva Conte, ma come arriva Lopetegui, ma come arriva De Zerbi, così, per cui alla fine dai,
guarda,
leggi,
io gli ho dato
leggi,
degli spunti ad Allegri, gli ho dato
cosa
così confidenzialmente scherzando, quando tra vent'anni ho iniziato così, quando tra vent'anni non allenerai
l'hai presa
quando
lontana.
Tra vent'anni, perché temevo già quando tra vent'anni
diventerà un opinionista, gli hai chiesto questo, ma che bravo, questa è una bellissima domanda.
E allora ti darò la risposta a fine puntata di cosa mi ha risposto. Perché mi ha incuriosito. Perché volevo capire. Il finale di conferenza, non so se hai notato, ha snocciolato i dati.
Che non lo faceva mai.
Che non lo faceva mai. Lì mi è venuto lo spunto. Ho detto,
sì,
Paolo Rossi,
che non lo faceva mai.
Hai capito? Mi vai a recuperare, Manuel.
Questo è interessante.
Manuel, se ce l'abbiamo, con calma, con calma.
Io ho pensato un'altra cosa quando l'ho visto dare i dati.
Quando ha dato i dati
alla
fine partita
con Milan. Oddio, sta diventando come Sarri. Ti ricordi, Sarri? Perdeva la partita, arrivava col foglietto. Attenzione! Possesso palla, abbiamo avuto il 70%.
Ma cerchiamo con calma, tranquillizzo Manuel, quindi, perché è già lì che mi sta chiamando tutti gli uffici stampa. La conferenza stampa che assistiamo alla fine, 3 o 4 domande, 5, e ce l'abbiamo. Vabbè, poi se me le butti lì me lo dici.
Contento dei risultati,
Antonio, sfida tra
deluso.
No, questa è quella prima,
questa
conferenza
prima.
No, c'è scritto post lì.
Forse
abbiamo fatto le stesse domande.
Cosa manca per vincere partite
così? Cosa
manca
per vincere?
Forse se me è quella.
Sì,
o
la 10
o differenza la rendimento primo e secondo tempo.
O Bologna in zona 10. No, è una delle ultime. Va bene, la sentiamo. Perché poi mi trovo il pensiero di Galeone, che praticamente riassume quello che ci siamo detti io e Allegri. Oggi, sai che? E lì ho capito che ho azzeccato.
Cioè, tu parli con Massimiliano Allegri, e Allegri poi parla con Galeone, Galeone parla con la Gazzetta dello Sport. Ma perché la Gazzetta dello Sport non chiama direttamente te?
No,
faceva un giro di meno. Perché ci vuole la intervista di Galeone. Tanto è vero che qualcuno pensa che in realtà Allegri sia uscito dai social, ma abbia affidato
la sua comunicazione a Galeone.
Che in realtà io non credo, però
però il pensiero è questo.
È un amico vero, Galeone.
È un amico vero. Allegri,
quando parla Galeone qualcosa...
Voi siete degli amici veri di Radio Bianconera. Che idea vi siete fatti di tutto questo snocciolamento di numeri? Perché poi io ho attaccato un po' Pioli e il Milan, perché l'assenza erano tanto per dire. Il francese non si è allenato.
Di nuovo
il francese che non giocava. Calabria che... Io preferisco De Sciglio, cioè pensa a te come sono messo, preferisco De Sciglio, cioè non si stava a terra per perdere tempo, vabbè, però non voglio polemizzare su questo, ti leggo il mio sommario. Juve, se vai piano non vai però troppo lontano, perché questo gliel'ho chiesto il giorno prima, e poi volevo vedere una reazione, perché il big match è la Juve, eccetera eccetera. Solo 47 gol fatti, ragazzi, è incredibile, non riusciamo a segnare, non vinciamo. Siamo in linea con i punti dell'anno scorso. Questa è la Juve. E lui ha capito che non può chiedere di più, neanche per miracolo, Allegri. Quindi dico, perché? Facciamocene un'idea. Una vittoria a Roma e la Champions è garantita, perché chi dice 6-5, poi il pareggio, poi lo sconto diretto. Sì. Una vittoria a Roma e la Champions è garantita. Paolo Rossi, noi abbiamo la forza di andare a battere la Roma.
Ma
a Roma?
No.
Perfetto.
No, poi ti spiego perché.
Poi mi spiego. Intanto snoccioliamo anche noi i nostri temi.
Ovviamente io spero, Io ero uno di quelli che pensava che noi col Milan avremmo vinto 1-0 e ci ho sperato fino alla fine.
Allegri tranquillo, solo per chi non lo conosce. Qui volevo lanciarti quella chiacchierata simpatica, siparietto. Poi sono arrivato l'esercito.
Come hai fatto ad avere... L'esercito. Quanti secondi sei riuscito a resistere?
2 o 3 minuti.
2 o 3 minuti.
Chiaramente Tania Paolino al suo orticello.
2 o 3 minuti.
Ti disinterfai, fai finta di non sentire. Dici che hai un po' di febbre.
Allora, lo dico agli ascoltatori.
Vai. Mi ho iniziato così perché la chiacchierata inizia così, non parliamo
Una volta era un po' più semplice, no? Quando stavamo a Vinovo. Io ricordo il primo anno di Conte.
Sì.
Esattamente dopo Juve-Milan, partita enorme. E becco Antonio Conte nel corridoio. Vabbè, con Antonio c'era un rapporto vero, nel senso che ci conoscevamo. Io distingo gli allenatori della Juve tra quelli a cui ho dato del tu e quelli a cui davo del lei, no? Antonio Conte è uno di quelli a cui davo del tu, perché lo conoscevo da prima. E parlammo, mi ricordo, mezz'ora. Io su quella mezz'ora ci ho campato per 3 anni.
Bravissimo.
Perché mezz'ora di chiacchierata...
Di terapia con Antonio Conte.
Di chiacchierata vera con una persona iper competente di calcio... ti serve per capire esattamente, cosa che purtroppo nelle conferenze stampa è raro che capiti, noi nelle conferenze stampa dobbiamo sempre agganciarci alle virgole, ai sospiri, a trarre il concetto,
della giornata.
Eccetera. Invece se tu hai la possibilità di farti una chiacchierata, io lì ho capito perfettamente che cosa stava facendo Antonio Conte per riuscire ad arrivare a un certo tipo di rendimento, però questo privilegio è rarissimo da vivere.
Rarissimo. Infatti, sono chicche, io ci campo senza darti la risposta almeno 2 ore oggi.
Ecco, poi, e poi vai avanti.
5 giornate almeno di campionato. Io so che tra 20 anni farà l'opinionista ogni tanto. Mm. Ogni tanto. Se no, alla Lippi, canna da pesca, barca. E poi delle cose che non si possono raccontare.
No, sai perché anche Lippi, secondo me, non è diventato opinionista?
Perché?
Secondo me c'è una ragione profonda. Perché Lippi, tanto è vero che chi lo segue ogni tanto, lui fa delle interviste, si rende conto di come Lippi abbia una mentalità positiva. Cioè, Lippi è uno che cerca di raccontare sempre con estremo rispetto la positività del lavoro anche del peggior allenatore. E questo secondo me è un atteggiamento mentale corretto, perché noi siamo troppo abituati adesso a dare del cretino all'allenatore se le cose non funzionano. L'allenatore è uno che mette, come dire, degli ingredienti, ci prova, a volte ha delle grandi idee, a volte meno, ma non è che l'idea è, come dire, debba essere necessariamente sbagliata in relazione a quello che succede in campo, perché poi ci sono i giocatori che contano. Ecco, Lippi in questo a me ha sempre colpito, perché anche in situazioni di momenti negativi di squadre e suoi colleghi ha sempre cercato di individuare che tipo di lavoro loro stessero facendo con estrema attenzione. Secondo me quello fa sì che non sei un opinionista, perché ormai gli opinionisti si dividono in pro e contro, mentre Lippi è uno molto attento all'analisi del tema.
E a me incuriosisce questo aspetto che hai evidenziato, caro Paolo, perché mi sembra che siano tutti molto bravi. Intanto ce l'ho anche con l'ordine dei giornalisti un po' oggi, non solo oggi, perché i salotti di giornalisti non ne vedo più, no? Prima per fare la domanda dovevi avere il tesserino, il bollino pagato, e adesso sono tutti ex calciatori, di quelli che molti li ho anche conosciuti, per fargli dire sì o no gli dovevi dare 20 minuti di preavviso. Ok, invece adesso spaziano, e spaziando vanno a rompere un po' le scatole qua e là, perché a volte si sentono diplomatici. Cioè, Barzagli ieri, tanto per essere chiaro, no? Parlando a DAZN, attaccando qualche allenatore, diciamo così, passava da un po' come il FON, no? Il vento caldo, freddo, la nave gira a destra, per dirgli non hai carattere, non hai... adesso non ricordo con chi stesse parlando, però non avete carattere, non avete quello. Il Sassuolo. Sassuolo che ne prende 5, sì. E non avete carattere. Io ho visto che non avete carattere. Cioè, la difesa istituzionale non c'è stata lì, no? Perché Ballardini è riuscito sorridendo, dicendo: questi siamo in questo momento. E poi vanno lì e diventano. Parlano, no? E fanno le domande, meglio o peggio dei giornalisti, vabbè, a parte questo. Detto questo, ti è piaciuto vedere saltellare Quadrado? Mi ha dato un fastidio. No, fastidio no. Però la coerenza, veramente, ragazzi.
Vabbè, ma se vai all'Inter diventi interista. Io parto, guarda, io sugli ex giocatori, io nel momento in cui un mio ex giocatore diventa ex, cioè fa la valigia,
solo perché ho visto l'immagine,
ma il giorno
adesso
dopo io non ci penso più. Quindi non ho particolari.
Quindi Tardelli, Schillaci, tu
ma
il giorno
no,
dopo.
Perché poi alla fine. Allora, un conto è se fine carriera Tardelli mi fosse diventato un interista, allora dico: ma cavolo, hai giocato 10 anni con noi e 2 anni con loro.
Fai bene a spiegarlo,
con noi,
bene.
Ma io non. Ti faccio un esempio su una persona che stimo molto, non avendola mai conosciuta davvero da grande, ma da bambino, che era Roberto Boninsegna. Sì. Roberto Boninsegna è stato un idolo per me. Perché? Perché io ho patito da bambino, il mio idolo assoluto, e ho avuto come Anastasia, te, la fortuna di conoscere, è stato Anastasi, no?
Immaginavo.
Quindi quando Anastasia andò via dalla Juve, per me fu un dolore terrificante. Poi ho avuto l'avventura di andare a qualche allenamento della Juve da ragazzino, conoscere Boninsegna e trovarlo splendido. Mi ricordo una volta che lui esce dall'allenamento e c'era
ancora il combi.
Gruppo di tifosi: Bonimba, devi giocare tu, basta con Virdis. Lui li fa stare zitti tutti e gli dice: adesso a lui gli dovete smettere di rompere le palle.
Ecco.
Ok, così proprio così.
Così attraversando i miei filatelli.
Deve giocare lui. Lo dovete sostenere. Cioè,
bello.
Io ero ragazzino, dico, cioè che ero di quelli: Bonimba, devi giocare tu. Ho detto,
Ma che uomo? Ha iniziato a gridare via.
Ma che uomo è? Allora, Boinsegna è uno che da noi ha fatto le cose meravigliose, no? È stato straordinario, però è un interista dentro, è uno che ha patito di venire alla Juve, è rimasto interista e ci tiene. Ma perché io devo, tra virgolette, non stimarlo per... Quindi Cuadrado va all'Inter, ciao Cuadrado, tuo amato,
perfetto,
ciao.
Perfetto, bello, perché mi
poi
smonta
fra anni,
alcune teorie.
Come le tue ex fidanzate, tu prima l'hai lasciate, vi siete lasciati, sì. ti hanno reso...
Sì. Stai confondendo me con Marocchino?
Poi, poi dopo anni... Ti risenti e dici, ma...
Cosa fai adesso?
Mi stimi ancora? No. Non ti stimo più. Perché sono diventata interista. Ok, basta.
Okay, basta.
Ti stimo. E allora siamo ancora amici.
Ho capito. Una cosa simile mi è capitata parlando di te, ti ricordi?
Lascia perdere.
Tu lavori con Paolo Rossi.
Secondo me non ti ha parlato bene di me, però va bene.
Senti, tre indizi. Mi piace dialogare così di Juve,
sì,
vedete?
Perché abbiamo bisogno di un po' di allegria, perché è stato un weekend
noi
pesante.
Noi anticipiamo quello che diremo dopo con Domenico Barocchino, sì. Poi seriamente con Attila Malfatti e poi andiamo a fare un po' di cabaret, okay. Quest'oggi alla fine, tanto. A finale tra 15 giorni, quello che è. Ti volevo chiedere, tre indizi fanno una prova.
Quali sono i tre indizi?
Dimmeli tu, cerca tre indizi.
Tre indizi per fare una prova?
Per fare una prova.
Allora, non vinciamo da tre giornate. Abbiamo l'ottavo attacco del campionato.
Sì.
La difesa l'altro giorno non ha subito neanche un tiro in porta.
Zero. Mamma mia.
Zero.
Milan.
Zero.
In classifica.
Quindi se fai la somma di questi tre...
Tre indizi cosa significa?
A Roma 0-0.
E io ti aggiungo altri tre indizi, potremmo andare avanti.
Sì.
Ecco, domanda di oggi.
I tre indizi fanno una prova
per dimostrare quello che volete voi. Avrete ragione, me lo scrivete, okay. 340-54-25-324, oggi non sono ancora connesso.
Tre indizi fanno una prova.
Bianconera News dice che tre indizi fanno una prova con Allegri, Chiesa, Cambiaso e Vlahovic.
Cioè, tre volte che...
si lamentano, lui dice
sì.
No.
Sai che ti dico che...
Tre indizi?
Meno male. Cioè,
cosa significa?
No, meno male che si arrabbino un po' i giocatori.
Beh, adesso...
Perché...
Si sarà arrabbiato anche...
No, perché questa squadra è piatta. Quindi io devo dirti che invece, ecco, se c'è un motivo di minimo ottimismo per questo finale, è il fatto... Per questo finale, soprattutto per la finale, che è l'obiettivo che penso che più possiamo... cercare di raggiungere la Champions, dobbiamo veramente suicidarci, cosa che è anche possibile, però insomma stiamo un attimo su
io
questo.
Io quest'anno su questa Juve
no.
Esatto,
però
nulla.
Se c'è un motivo che mi dà qualche speranza è che vedo giocatori che ci stanno tenendo, che sono molto nervosi, i nervi ti possono anche far andare fuori giri. Però li
non
vedo...
sono i francesi, qui.
No. Però li vedo un po' più vivi di prima.
E anche di altre squadre.
Ecco,
perché...
E quindi questo aspetto, cioè, della serie, al di là di tutto, stanno litigando con l'allenatore perché evidentemente non gli va bene tutta una serie di cose. E questo ci sta. Ma anche perché hanno capito che ognuno di loro o riesce a dimostrare qualcosa in più, o secondo me è giusto anche che sia in discussione.
Certo.
Quindi... Altrimenti, se andiamo a giocare con l'Atalanta, in questo momento l'Atalanta, insomma, è superiore a noi in termini di fiducia, di certezze, in termini tecnici, ha un attacco che segna e segna con le riserve anche, e quindi c'è il rischio dell'imbarcata. Speriamo che almeno con i nervi si riesca a tirar fuori qualcosa, perché la Juve col Toro e la Juve del primo tempo di Cagliari è una squadra che non c'è più, non c'è proprio più, non ha nulla per poter essere competitiva. La Juve del secondo tempo di Cagliari nel casino e la Juve dell'altro giorno col Milan o la Juve anche di Roma, dove abbiamo sofferto tantissimo, però qualcosa abbiamo creato fino a farcela, qualcosa, e almeno questi segnali secondo me bisogna prenderli, e anche a costo di arrivare a delle rotture tra allenatore
e
giocatore.
Paolo, quando chiediamo In queste partite, no? Quando ci poniamo la domanda, chi avrebbe dovuto giocare titolare, chi entra, quello che è riuscito a dar di più, chi è subentrato alla panchina. Ultima partita abbiamo parlato contro il Milan di un buonissimo Chiesa, di un buonissimo Milik, è cambiata un po' la partita. nel piattume del Milan. La Juve avrebbe meritato sicuramente il gol di più, cioè i punti, qualche cosa. Ti chiedo, ma perché lasciamo... sia che siano in campo dal primo minuto o dopo, primo o secondo tempo, adesso stiamo facendo meglio i secondi tempo, prima non facevamo bene il primo tempo, segniamo poco, 13 punti in 13 partite, 19 punti in 15 partite, cioè... Girone di ritorno
disastroso.
Non so neanche tornando indietro. Cioè, quando non fai più i calcoli, vuol dire che non è che non vinci lo scudetto.
No,
sei proprio una squadra competitiva. C'è qualcosa che ti porta poi a tenere i nervi saldi, ma dire che dobbiamo lavorare 20 giorni per migliorare, per fare qualcosa di più. Cioè, speriamo che alla finale ci arrivi una Juventus decente.
Sì.
No? E l'Atalanta non deve stare tranquilla di batterci 4-1, perché non ci riuscirà, assolutamente.
No.
Ti chiedo, perché queste discrepanze tra un tempo e un altro? Chiunque ci sia in campo, cioè a volte gioca bene quello, Yıldız ha giocato 80 minuti, quantomeno prova a saltare l'uomo. Cioè, c'è un problema di cui non riesco a rendermi conto.
Allora, io credo che in realtà, almeno guardando Juve-Milan, il primo tempo è stato un primo tempo di un'attenzione tattica eccessiva da parte di entrambe le squadre. Cioè, mi sembrava che in qualche maniera Allegri e Pioli volessero dire: ah, noi siamo quelli che non sanno far giocare la squadra, noi siamo quelli che ti dimostriamo che usiamo due elementi della nostra identità di gioco. La concentrazione e l'attenzione, e la capacità di non far giocare gli altri. E così la gara è rimasta bloccata. Cioè, io ho visto un Juve-Milan nel primo tempo nel quale mi sembrava il vorrei ma non posso. Cioè, noi abbiamo ad esempio triplicato Leao. Cioè, abbiamo considerato Leao una specie di fuoriclasse assoluto, perché ho avuto la sensazione che Allegri in cuor suo pensasse: ecco,
questa è la partita di Leao.
Qua, se andiamo in svantaggio, non la recuperiamo più. E ho visto un Milan che quando avanzava era lentissimo, prevedibile, eccetera, perché aveva la stessa sensazione: qua, se prendiamo un gol, non ce la facciamo più. Quindi due squadre malate, ma due squadre che hanno messo in campo tutto l'ordine che avevano. Quindi, tatticamente, io credo che chi si occupa di questo potesse dire: beh, le due squadre, non rischiando troppo, stanno facendo una partita giudiziosa. Poi, fatalmente, quando entrano i nuovi, i nuovi ti danno qualcosa in più, perché non possono entrare e rimanere sull'andazzo di quelli che ci sono già, perché altrimenti non avrebbe senso il loro ingresso. Quindi Chiesa, che rimuginava perché Chiesa si sente un titolare, ha fatto vedere di esserlo. E Milik, che arrivava da un... Io personalmente, guarda, lo dico adesso, l'avrei potuto dire prima, non l'ho detto venerdì in trasmissione e me ne dolgo. Io avrei fatto esattamente il contrario. Ci avrei fatto giocare Chiesa e Milik prima, perché mi sembravano i due che in questo momento avevano qualcosa di più. Però è veramente colpa di Vlahovic.
Io non le capisco le formazioni titolari, ultimamente. Cioè, perché questa partita piuttosto che l'altro? Ma...
Vlahovic e Yıldız, perché nel primo tempo faticano molto?
Esatto.
Allora, Vlahovic, perché Vlahovic è chiamato a fare un lavoro di supporto alla costruzione della manovra molto forte, e mi spiace dirlo, ma non aveva capito che ciò si stava giocando la stagione in quella partita. Cioè, io due o tre volte l'ho visto perdere palloni dopo averli difesi bene, cioè per distrazione.
Sì. Poi l'ho stoppato, è mio,
è mia,
e l'ho perso.
E guardo, e intanto che guardo, e non aveva capito che l'altro gli stava addosso in una maniera totale.
Un pulito il 90%
delle volte. Un po' come ha fatto Bremer con Giroud, che non gli ha fatto toccare la palla, sostanzialmente. Per il resto Vlahovic non gli puoi dire nulla, nel senso che si è impegnato tantissimo, qualche volta anche da solo ha fatto delle cose buone, ha sbagliato delle sponde, tecnicamente continua a ritenere che sia un giocatore normale sui fondamentali. Cioè, io ancora in settimana ho letto di Vlahovic pallone d'oro. Io, ragazzi, non...
No, perché l'ha detto lui.
Ma no, sì, vabbè, ma poi gli ha dato anche ragione il suo tecnico stanco. Dice, io mi auguro che... magari se va al Manchester City,
molto lontano.
Se va al Manchester City, il pallone d'oro lo vince, non lo vincerà neanche Haaland se continua così, che fa caterve di gol, ma che qualche limite ce l'ha. Ecco, Vlahovic mi sembra che ne abbia di più. Dopodiché è stato anche l'unico pericoloso, ha fatto un calcio di punizione. Io non mi sarei indignato per la sostituzione, perché Milik ha dimostrato che in una gara bloccata gioca meglio. Perché Milik è
un alto... alza la testa,
e lui è vero che cambia gioco su Chiesa,
certo,
e poi la rimette.
Certo,
cioè, pazzesco.
Quindi
Milik
ha fatto
che mi fa
due
quello.
Colpi di testa. È entrato molto bene in questo momento in forma.
Mi stai quasi convincendo.
Ildiz, francamente, però, non gli è andato neanche troppo il pallone. Cioè, la squadra prende, mette il suo talento e poi non lo serve.
Esatto.
Quando lui ha avuto la palla,
e quelli
fatto
sono
vedere...
i francesi in mezzo al campo. Sono
sì.
in mezzo
su
al
quello
campo.
Un po' sì.
13-29. La domanda è: tre indizi, i vostri tre indizi che fanno una prova per dimostrare la vostra teoria. Paolo Rossi ne ha detta una, Bianconera News ne ha detta un'altra, Paolino poi a mezzanotte.
Titolo del tuo editoriale qual è?
È quello che ti ho detto.
Tre indizi che fanno la prova?
No, Juve, no. Se vai così piano rischi di non andare lontano. Che vuol dire anche in quest'ultimo periodo, perché la matematica, sai, okay, quando l'allenatore fa troppi conti. Fortunatamente
tornavi a casa e hai preso la multa all'autovelox. Ti è venuto in mente per quello.
Esatto. La classifica della Juve, Paolo Rossi, piange non da questo turno di campionato, ma da quasi due mesi. A fronte delle amarezze, e spiega a fondo le amarezze e le problematiche di due squadre molto simili, Milan e Juve, anche nel cercare gli alibi per giustificare un'annata cominciata con ben altre aspettative per entrambe. Poi mi dici quali erano le aspettative. Cioè, perché Pioli dovrebbe essere arrabbiato, ma dice che non è arrabbiato, ha lavorato, cioè sembra di sentire anche... aveva mal di gola, quindi non ho infierito con lui.
Sì,
l'ho capito in questo momento, lo capisco in questo momento, per la voce. L'equilibrio emesso dal campo, anche se i bianconeri avrebbero meritato sicuramente di più, si è trascinato fin davanti alle telecamere, dove Pioli ha difeso Allegri e Allegri ha difeso Pioli, e quindi alla Fiera dell'Est...
Infatti in settimana, non so se lo sai, ma sui social, c'è un momento, esplode il tema, e se cambiano... Juve Milan, allora Ale. Il terrore di entrambi.
Non si va,
è durato poco, ma è stato divertente.
Ma forse ci ascoltano. È stato divertente. Comunque continueremo, e vi dico solo che cerchiamo, ce l'abbiamo, la pillola in cui ha snocciolato numeri, che ha così fatto riflettere anche il nostro Paolo Rossi, e a me ha fatto scattare l'autonomia per andarla a cercare da solo, prima che andasse a casa, in un 3 minuti davvero interessante, ma ve lo svelerò solo alla fine. Ma tra 20 anni farà l'opinionista ogni tanto, non tutte le volte, nei salotti. Non ne ha voglia. Poi pieno di soldi, andare lì, rovinarsi la domenica sera fino a mezzanotte. No. Ti guardi la trasmissione da casa.
E come marocchino, sarà come
marocchino. Anzi, prenderemo Allegri al posto di marocchino. Va bene?
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta. Cose di calcio.
Ben ritrovati. Manuel, mi fai ascoltare cosa manca per vincere a partite così da Juventus? Dovrebbe essere proprio quella, perché l'abbiamo...
Ci sono dei momenti del calcio in cui le cose vanno in questo modo. L'importante è, quando esci dal campo, non avere rimpianti che potevi fare o non potevi fare. La squadra, questa è una squadra, come tutte le squadre che ho allenato, quando escono dal campo, hanno fatto il massimo possibile di quello che possano fare, sul piano dell'impegno, poi c'è da migliorare tecnicamente, poi c'è il momento, la fiducia, le pressioni, le cose. Quindi a questi ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente. Sono molto contento, felice, sono contento che hanno fatto il secondo tempo migliore del primo, e devono avere fiducia totale in se stessi, perché hanno 20 giorni per fare un bel finale di stagione.
Allora, questa è la premessa al ragionamento. Quali sono gli alibi dei due allenatori? Parliamo di Pioli. Io paragono ultimamente un po' queste due squadre, perché c'è il pesante malcontento delle due tifoserie.
Sì.
Lo zoccolo duro. Non puoi proporre il nome di un sostituto in linea con i piani societari, perché mi sembra che problemi di proprietà il Milan ne abbia, e magari avrebbero dovuto già accendere molti riflettori, già dai tempi di Berlusconi, i passaggi ai cinesi, poi all'incrocio l'hai ceduto tanto per poco per tanto, quello che è. L'Inter l'esposto accolto dalla Coviso, cioè ci sono un po' di problematiche, a volte si va velocemente, a volte meno. Ti chiedo, i due allenatori, non dico che dovrebbero dire sì, tutta colpa mia, ho sbagliato io, tutta colpa dei giocatori che mi hanno dato a disposizione,
Allegri non è contento del mercato che gli hanno fatto, eh? Questo è
evidente.
Alla fine ha un po' più ragione. Se vincesse la Coppa Italia, il partito di Allegri rispetto a quello di Pioli, che non vuol dire vincere la vittoria dei poveri, questa.
Beh, sai, Pioli poi...
Andiamo da Domenico
Pioli
Marocchino,
ha avuto anche chiaramente il fatto che è stato, come dire, tutto consumato in una settimana, no? Perché tra l'eliminazione dell'Europa League e la sconfitta, l'ennesima sconfitta nel derby, come dire, la sensazione che ha avuto il suo popolo è quella di una squadra che dopo che ha fatto l'esplodere dello scudetto si è sciolta piano piano fino ad arrivare a una situazione di insoddisfazione. È chiaro, ecco, io do solamente una motivazione forte sia a Pioli che a Allegri, cioè se chi non vince è un fallito, se passa questa idea, e quindi se arrivi secondo, arrivi terzo, molto lontano da una squadra che quest'anno ha fatto un campionato oggettivamente di grandissimo livello, diventa difficile poter restare in sella, perché paradossalmente è meglio a quel punto partire male come è successo alla Roma, cambiare in corso d'opera e correggere il tiro e passi per eroe, anche se magari poi chissà se la Roma davvero riuscirà a centrare gli obiettivi. Quindi è un po' quella l'idea, cioè che non sempre se arrivi al secondo posto sei un fallito. Dopodiché è chiaro che i modi in cui la Juve è crollata e il Milan è crollato, e Milan anche prima, poi si è un po' ripreso, ma è crollato, è uscito fuori dalla lotta scudetto molto prima della Juve, sono modi che hanno dato la sensazione di una squadra diretta, non a livello tale da poter ambire a gareggiare per lo scudetto. Però quando ci sono Napoli l'anno scorso, Inter quest'anno, Juventus in certi anni passati, squadroni che fanno quasi 100 punti, un po' più di rispetto nei confronti di chi perde io ce l'avrei.
Certo. Allora, parlando di tre indizi, hanno colto il senso della nostra domanda improvvisata, la coglierà anche il nostro prossimo ospite che già si sta ascoltando. Tre indizi che fanno una prova per dimostrare una propria teoria. E allora, tre indizi che naturalmente Paolo astutamente ha cercato di strumentalizzare nei miei confronti, come quando lasciavi le fidanzate o ti lasciavano loro. E ci scrive Dario da Palermo: io invece delle mie ex fidanzate resto ancora geloso. Lui dice, non come voi che avete fatto prima quel dibattito.
Non... Uno sarebbe geloso se le vedesse ancora. Ma,
ma magari le vorresti vedere.
No,
forse
vabbè,
perché mi lasciavano loro e chissà perché. Okay. Stavamo così bene insieme. Gli rispondo
Dario, avrei avuto le responsabilità. Fatene una ragione.
Però di questo tema non vorrei portasse fuori tema il nostro ospite.
Affortunatamente parliamo adesso con uno che non è
che
orientato
a questi temi. È concentrato sugli indizi del campo.
Esatto,
gli indizi del campo.
Esatto.
Allora, per spiegargli che la trasmissione è seria, visto che ci sta ascoltando. Tre indizi della Juve. Allegri non è fatto per il 3-5-2. Gli esterni giocano male. La seconda punta non sanno... Cioè, le seconde punte non sanno fare le seconde punte. I centrali di difesa sono traballanti quando attaccano dalle corsie esterne. Quindi, come sposti le pedine nello scacchiere, non ci azzecchiamo. I tre indizi sono società, allenatore e il mio lavoro. Gianni da Canicattì, cosa vorrà dire il suo lavoro? Io ve lo dico da due mesi, se va via Max, arriva Pioli dal Milan, e ce lo ripete da due mesi. Ma sentiamo cosa ha da dirci di nuovo l'indiziato numero uno per scoprire quali sono gli indizi pericolosi che potrebbero far rischiare e crollare il castello di Allegri. Buongiorno Marocchino.
Buongiorno, prima volevo dire una cosa, io tanti anni fa... Mi ero
allora,
comprato.
Intanto questa è una trasmissione dove c'è un conduttore e lei non può intervenire così, non è servizio pubblico.
No,
ciao
no,
Domenico, ancora oggi.
Domenico, non è venerdì che eravamo solo io e te, abbiamo parlato di affari nostri, capito? Qua c'è un conduttore vero.
Sì, è vero.
Vada, ancora questa volta.
Ti ha chiamato Brontolo, venerdì, ha detto Brontolo dove è finito, io ho risposto. Ho detto no, Antonio in conferenza, perdonami.
Forse almeno uno dei tre come lui. Marello, uno lavora.
No, io avevo preso un paio d'occhiali dove sulla stanchezza, c'era scritto lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Allora, fidanzato, quello.
Ho capito. Ho capito. Ma se erano personalizzati?
No, di una nota azienda che non posso dire, ma era carina, lontano dagli occhi, lontano dal cuore.
Certo,
capito?
Certo. Le lenti...
Però ascoltavo le vostre considerazioni, i vostri discorsi. Stavo pensando che l'impatto, che cos'è che mi fa vedere la differenza tra il primo, la prima squadra che ha vinto il campionato, la prima che arriva, insomma, che ha vinto il campionato con tanti punti di differenza. Mi è venuto in mente una cosa banale: mancanza di ossigeno, che è la cosa più importante in una squadra. Una squadra, quando ha possibilità di avere più ossigeno, mette sotto gli altri. Ecco, però questo ossigeno non è solo la preparazione atletica, ma anche la tecnica, le caratteristiche dei giocatori, come si amalgamano le caratteristiche dei giocatori, la lettura della partita, alcuni episodi e via dicendo. Diciamo che nel calcio, però, da un anno all'altro è facile passare da avere queste caratteristiche più rispetto agli avversari a non averle più, come è successo al Napoli, perché nelle varie componenti del calcio c'è anche la personalità, c'è anche, diciamo, il fattore psicologico che ha la sua importanza, ecco, insomma. Comunque ho visto una buona Juventus, sì.
Ecco, parlando di ossigeno legato alla Juventus, perché ho ascoltato con attenzione, non mi sembra che la Juventus sia sulle gambe, cioè non che tu volessi dire quello, in generale.
No.
Però
no,
non c'è quell'armonia che ti fa vedere un gruppo che lavora uno per l'altro, secondo me.
Ma sai, qui ci sono le due caratteristiche, le due correnti di pensiero. Una è quella che l'allenatore dovrebbe far migliorare i giocatori, oltre per cui se sei Gasperini e compri un giocatore dell'Atalanta 2 milioni di euro, l'anno successivo lo vendi a 30-25, cioè tenendo presente sempre che comunque lavori con l'Atalanta, tutto rispetto per la Serie A, non lavori con la Juventus, non hai, diciamo, il fiato sul collo come ti succede a Torino. Però c'è quel genere di... Allora da Allegri si pretende che alcuni giocatori migliorino, ecco, non per venderli, ma comunque per ottenere risultati maggiori. Una è questa filosofia. L'altra filosofia, che è un po' meno centrata sull'allenatore, ma più sulle qualità della rosa, è che, insomma, la qualità della rosa non è una qualità eccelsa. Io ho sempre detto che secondo me è una squadra da raggiungere il quarto posto, al mio modesto parere.
È vero, questo l'hai sempre
sottolineato. Io l'ho sempre detto, però è una squadra rocciosa, fastidiosa, una squadra che comunque se è in giornata e via dicendo, non è facile da affrontare, ecco, insomma. Il Milan sulla carta è più forte della Juventus, però a Torino tiri in porta non mi sembra forse
zero.
Uno. Meritava la Juventus nettamente di vincere 1-0, se non 2-0.
Vero, l'abbiamo ricordato. Lo chiedo ad entrambi, perché finalmente ho ritrovato il passaggio dell'editoriale che ho scritto: chi va piano va sano e va lontano, o se va troppo piano poi non arriva agli obiettivi che vorrebbe raggiungere. Allegri, consapevole che un qualcosa di più questa squadra non riesce proprio a darlo neanche sotto tortura. Mi sembra un'affermazione giusta? A me sembra che ci sia la consapevolezza di Allegri ogni volta di far capire: questa squadra, provassi a fare il duro, bastone, otterrei un punto in più una volta, uno in meno l'altra.
Io...
Carota, bastone, bastone, carota. Cosa
io seguo il mio maestro, cioè seguo Domenico. Domenico aveva detto nella prima parte della stagione, secondo me, la riflessione più giusta sentita sulla Juve, cioè che ad un certo momento questa squadra faceva esattamente quello che sapeva fare, non una cosa di più, ma non un dettaglio di più. Fino ad un certo punto questa cosa ci ha permesso di funzionare, e quindi appunto la Juve si difendeva bene, riusciva a vincere anche di misura, riusciva a dare la sensazione di solidità, chi affrontava la Juve giocava male, e quindi era una squadra che aveva trovato una sua identità. Magari non piaceva, non era accattivante, non ti divertiva, però intanto i punti arrivavano. Nel momento in cui questa squadra ha dovuto necessariamente fare qualcosa in più, perché non bastavano più gli atteggiamenti difensivi nel momento in cui l'Inter ci ha battuto, e anzi nel momento in cui abbiamo perso proprio con l'Inter, per un episodio, ma anche per dimostrandoci, vedendolo nei 90 minuti, che eravamo inferiori, la squadra si è totalmente smarrita. E oggi la Juve, oggettivamente, l'altro giorno io ho pensato: beh, stiamo tornando a essere una squadra solida che non vince perché non riesce a fare gol, ma che non dovrebbe più perdere, non dovrebbe più rivivere quello che abbiamo visto nel primo tempo di Cagliari. Se questo dovrebbe bastare per arrivare a meta. E sarà interessante infatti vedere con l'Atalanta, perché con l'Atalanta devi un po' cambiare il sistema di pensiero, è una partita secca e quindi lì vedremo un po' se ci sarà qualche elemento di novità. Però la riflessione che faceva Domenico nella prima parte della stagione, secondo me è la più alta possibile, è la più grande spiegazione possibile della Juve di quest'anno.
Meno male che c'è uno che ha giocato a calcio, che dice la verità. Ringrazio l'amico che si è accorto che tra i tre
ce n'è uno che ha giocato,
ovvero Domenico Marocchino. Buongiorno. Ciao Domenico. La tua risposta.
Ma sì, io sono Paolo, segue un po' il mio ragionandoci con la sua testa, segue un po' quello che ho in mente io. Ecco, comunque, come dicevo prima, ci sono due scuole di pensiero, che Natale avrebbe voluto fare di più. Io dico sì, ovviamente tutti possono dare di più con magari studiando qualcosa per far sì che i giocatori si smarcano un pochettino di più, ci sia più un gioco senza palla, ci sia un po' di più di coralità in certe zone del campo. Però detto questo, io avevo individuato, a mio modesto parere, due termometri della situazione per capire le caratteristiche della squadra. Uno è il fatto che Vlahovic è sicuramente un ottimo giocatore, un grande realizzatore, ma non è uno che tiene su palla. Se voi contate tutte le volte che buttano la palla su Vlahovic, quante volte lui riesce a tenerla per far sì che la squadra salga.
Sì, col Milan quasi mai.
Col Milan, quella manina di massima non è la sua caratteristica. Lui
qualche volta fa buone sponde, ma non la tiene.
È più un finalizzatore.
È un finalizzatore.
E l'altra che ha deciso tanto nella zona centrale è la votazione sul rendimento di... come si chiama il francese?
Rabiot.
Cioè, non a caso il periodo che la Juventus ha perso più punti dopo l'Inter e via dicendo è coinciso con l'infortunio e il cali di rendimento di Rabiot. Ovviamente tutti i cali di rendimento sono importanti, cioè possono influire, però ci sono dei cali di rendimento che possono influire di più. Se io quando giocavo avessi avuto un calo di rendimento io e uno a Bettega, chiaramente era più preoccupante quello di Bettega, il mio passava un attimino inosservato per qualità e capacità dei giocatori. Rabiot lì in mezzo come giocatore è abbastanza determinante sulla, diciamo,
sì, non
sviluppo.
Ne vale, qui lo so che può emergere la mia non antipatia per Rabiot, però se poi mi puntano sempre il dito su un allenatore perché guadagna 8, su un centrocampista nazionale francese che guadagna altrettanto, non mi posso aspettare una partita ogni 5 a capelli sciolti.
Alle sue caratteristiche.
Perché 10 passaggi così li faccio anch'io a 10
ma le sue caratteristiche, la sua presenza in campo, cioè non possiamo analizzare le situazioni in base all'ingaggio.
Ok, per nessuno.
Non
primo,
sei titolare della nazionale francese, se non hai un certo valore. Chiaramente.
Verissimo.
Le tue qualità non sono la qualità di un rifinitore, la qualità di un...
E allora ci rimettono anche i tuoi compagni di reparto, io qui voglio arrivare, perché se ci lamentiamo di Rabiot del rendimento, io provo a mettermi nei panni di McKennie e di Locatelli, che dicono, con uno così devo fare qualcosa di più io, che sto già dando il massimo.
Ci rimette
il centrocampo, Domenico, perché qui la stanza è bravo, è francese, ma ci sono gli altri che corrono poi.
Non ho detto che è un fuoriclasse, ho detto che combinazione, il calcio poi si collega a tante altre cose, cioè ad esempio io ho visto la partita contro il Milan e rimango sempre delle mie idee su Locatelli, non ne ha tutte le colpe il giocatore, che mi piace molto serio invece.
Bravo.
Quante volte verticalizzi Locatelli?
Poco e male, quando lo fa non è preciso. E se fosse anche conseguenza dei compagni di reparto che ha,
sono tanti
fattori.
Ma io ho parlato di smarcamento, ho parlato prima di smarcamento e poi di capacità di tenere sulla palla. Allora, chiede a uno che riceve la palla e il 95% pensa a dare velocità e a contare l'uomo.
Esatto.
Ed è un grande giocatore.
Monotematico.
Ecco, L'altro pensa sempre di dire adesso la butto via perché voglio andare dentro l'area a fare gol, e questo è Vlahovic. Gli esterni non sono esterni che tengono palla,
fluidi, puliti.
Non sono esterni che ti fanno capire che stanno ragionando in quel contesto. Poi stiamo parlando di grandi livelli comunque, cercando di trovare il pendolo. Quindi le caratteristiche di singolo giocatore, per quanto riguarda messi assieme, qualche problematica la creano, ecco. Però io stavo dicendo solo due cose. Io so che sei stato troppo chiuso nel comodino e poco ossigeno. Tutte le altre cose, questi due riferimenti. Il terzo sai qual è?
Qual è?
La percentuale di falli di Bremer.
Chi è che dovrebbe proteggere quella difesa meglio?
No, Bremer è un buon giocatore, ma quando fa 6 interventi fa 5 falli. Quindi vuol dire che il giocatore che è servito lo mette sempre in difficoltà, perché viene servito in un tempo che magari lui non riesce ad anticipare, perché c'è stato poco filtro, c'è stato comunque qualche problema. Cioè, teniamo
quando
presente
c'è troppo
una
spazio
cosa
tra il centrocampo e la difesa, è costretto ad alzarsi in maniera relativo, goffa, e commette il brasiliano quello che faceva Julio Cesar, me lo ricordo ancora.
Ma è sempre valutare anche gli avversari. Allora, ad esempio, una cosa che mi è piaciuta della partita dell'altro giorno è come hanno ingabbiato Leao,
sì,
con molta intelligenza, con Cambiaso che andava a raddoppiare, con Gatti che era lì, con Wea che era il primo ad andare. Cioè l'hanno proprio spento, tra virgolette. Per quanto riguarda Bremer, non faccio solo il ragionamento sulla partita contro il Milan, perché marcare uno come il centravanti del Milan, che è molto bravo a difendere la palla, la sua
precisa
anche lui, Giroud, non è mai facile riuscire a anticiparlo, ecco. Però teniamo presente una terza componente: nazionale brasiliana non ha mai avuto una difesa scarsa così, e chi sono i tre difensori della nazionale brasiliana?
Esatto, e non sono proprio quelle le caratteristiche. Io penso che...
Quali sono? Quali sono?
Uno è Bremer, c'è anche...
Sì, Bremer però fa panchina.
Fa panchina,
Brasile.
L'ultima volta non è stato neanche convocato, è andato
Danilo
in emergenza.
Titolare.
Danilo
titolare.
È stato escluso Alexandro.
Alexandro, sì, comunque gravito nella nazionale. Perché
sì,
poi il bello di tante considerazioni che si fanno adesso è questa famosa frase retorica che esce sempre: ma sono tutti nazionali.
Ma sì, ma...
Appunto! Anche alcuni francesi. Perché sì, preoccuparsi in questo momento di Leao e fargli quella gabbia lì, scusate... lo farei, cioè io Leao l'avrei messo, gli avrei messo anche Alexandro addosso in questo periodo, poi rischiavo parecchio.
Non lo metto lì a destra, sto scherzando.
Ovviamente, però mi sembra a volte preoccuparsi dei fantasmi che non ci sono, se non in casa propria. Il problema della Juve è la Juventus in questo momento. Senti un po', basta vincere a Roma e siamo in Champions, la Juve ha la forza per vincere a Roma? Potrebbe avercela? Ce l'ha?
Sì, se fa la famosa tattica del muerto.
Spiegaci, perché qui arriviamo a lunedì sera in discoteca.
No, la tattica del muerto è quella di far finta di essere morto, pensare che gli altri sono molto più forti e molto più arzilli, stare lì facendo, in Piemonte si dice all'olu,
tutto attaccato?
Sì.
Attaccato?
Sì, un po' lo stupidotto e poi fregarli, ecco.
Ah, ho capito.
Non c'è tattica migliore che far credere che al tuo avversario che tu sei alle corde. Ricordati che l'animale ferito è l'animale che sonnecchia e è pericoloso.
Certo. Senti, cosa ti è piaciuto di Juve-Milan? C'è un aspetto che dici, faccio finta di non conoscere la realtà. Anche perché lo devo aggiungere nella nostra agendina.
L'intelligenza della squadra.
Quale intelligenza? Perché qui nessuno me l'ha messa in evidenza.
Si sono mossi bene, hanno rischiato pochissimo, hanno gestito i tempi della partita, avrebbero potuto vincere 1-0, ma non c'era niente da dire anche sul 2-0. Sono stati molto precisi nei loro compiti, ecco. Mi è piaciuto anche, diciamo, l'impostazione della partita giocata con due momenti diversi. Prima facendo fare un lavoro sporco a Ildiz e poi mettendo dentro Chiesa esterno che pungeva, con lo stesso Milik bravo nelle palle alte verso la fine. Cioè, mi è piaciuto, cioè, io penso che abbia tirato fuori, c'è mancato il gol, ma abbia tirato fuori Ecco, l'acume di una squadra messa giusta per quella partita lì.
Il Milan non vi ha deluso? Cioè, tutta questa bella Juve contro il Milan morto, non ha fatto finta di essere il morto.
Ma anche il merito degli avversari,
Ma io questi meriti degli avversari lo continuano a dire quelli che hanno giocato a calcio come te e l'allenatore. Dov'è il merito del Milan che non ha tirato in porta? È un avversario morto. Se non riesco a battere questo Milan qui, dove voglio andare?
Il merito dei giocatori della Juventus in funzione degli avversari, volevo dire. Cioè, gli avversari hanno fatto questa partita perché la Juventus l'ha giocata molto bene, non si è quasi mai scoperta, non ha rischiato quasi mai niente. È certo che se tu vuoi il Roberto Baggio della situazione, Zidane della situazione, cioè ogni tanto anche a me viene in mente la Juventus di Allegri con Pirlo, Pogba, Vidal, Marchisio, Tevez, non puoi fare paragone con quella Juventus.
Prova a non farlo.
Domenico, ma hai capito che Antonio ha un pregresso con qualche ragazza francese, troppo arrabbiato, con Rabiot, con i francesi del Milan,
pensano già ai fatti loro, agli europei, è talmente chiaro, cioè,
prova a farlo ragionare perché...
Ma anche lui è arrabbiato con i francesi, ma non lo può dire.
Io non ho visto le... Rimango un po' in dubbio sul talentino,
Su Yildiz.
Sì, lo devo dire, rimango un po' in dubbio.
Cosa non ti convince? Cosa non ti sta convincendo?
Ma non lo so, non vorrei sbagliarmi, ma sai quelli, come si dice in piemontese, hai battuto il pe, ma è anche al posto. Battono i piedi, ma rimangono sempre nello stesso posto. Mi dà quell'idea lì, cioè a partire del contropiede si è fatto recuperare. Cioè, fa tanta fretta.
C'è un falletto quando... su quel recupero lì.
Sì,
c'è
però,
un falletto.
Però lui aveva perso un po' il tempo.
Non lo so. Cioè, adesso andando a memoria, oltre il gol, non voglio passare per chissà chi, ma oltre il gol che è contro il Frosinone, da Yildiz, cioè, non è che possiamo dire perché ha fatto quel cross e l'altro l'ha sbagliata, lui ha fatto una gran giocata.
Col Cagliari, sì, cioè, assolutamente no.
No.
Perché me lo fa giocare con il Milan? Titolare 80 minuti, 60, quelli che erano, 70.
Per lavorare ai fianchi il Milan.
Ah, ok. Quindi è stato giusto, secondo te? Col Milan giusto e con altre squadre dove ti puoi allenare, preparare...
Con la Roma sarà in panchina, ne sono quasi certo.
No, vedrai, le logiche mi piacciono, però non capisco a volte i 10 minuti a cosa servono per un presunto talentino, come dice Marocchino... E poi 70-80, mi sembra addirittura, con il Milan, dove non c'è Juve, dove gli hai mandato il pallone a centrocampo e mi sono rivisto. Vlahovic non glielo do, se no si incasina. La squadra non sale, mi recuperano da dietro, perché sono aspro, non posso pensare che da lì mi faccia Messi, però poi quante volte gli ha dato il pallone? Ma almeno
hanno
giocato.
Ho capito, ma quando fai il paragone talentino, devi fare il paragone con i talenti, no?
Della sua generazione, non di Baggio.
Anche la stessa situazione, Del Piero.
Vedi che quando però mi porti Del Piero e Baggio e altre volte non posso paragonare. Lui devi fare il talentino con questa Juve. In questa Juve lui è il talentino, secondo me. E lo devi far giocare 70 minuti anche con la Roma, magari. Non lo so, faccio finta di essere uno dei peggiori allenatori. Vai,
capirne anche il ruolo.
Capirne il ruolo. Se però tutti lo mettiamo... Perché non possono giocare più di 20 minuti quei tre lì, ogni tanto? Entrano per essere propedeutici a qualche cos'altro. Cioè, mi sembra che i limiti...
Io non guardo quello.
Oggi sono un po' arrabbiato con Allegri.
Io guardo le giocate. Cioè io non dico se l'allenatore lo mette perché poi dopo... Io cerco di individuare cosa sta facendo. Si intuisce che ha delle qualità, ma sai, adesso noi viviamo in un mondo calcistico e non solo dove fai uno sghiribizzo e sei Picasso. Calma. Sì.
Certo.
Calma,
senti, mi viene in soccorso Ale da Boston. Nei 15 minuti di Tridente, è vero che Chiesa ha giocato bene, però ha giocato bene anche tutta la squadra. C'erano spazi e correvano nei corridoi. Poi metti Miretti e guardateci, gli spazi tornano chiusi e palla sui piedi ancora. Ma perché? Ce lo chiede Ale da Boston. Poi ti salutiamo, perché abbiamo sforato solo per questo. Andremo avanti.
Ma perché? Perché con Chiesa aumentano le caratteristiche che diverse della squadra. Già questo è un giocatore in velocità. Cioè, se quella palla che aveva avuto Ildi l'avesse avuta Chiesa in quella posizione, poteva essere recuperato. Ma era già più difficile recuperarlo.
Vero.
Ricordiamoci che il calcio è anche una specie di Macedonia. Non puoi fare la Macedonia solo con le banane e con le pere.
Chiaro.
Ci devi mettere anche qualcos'altro.
È per quello che noi ti chiamiamo il lunedì e il venerdì, per avere anche i fichi.
Comunque, secondo me, sto molto meglio con Paolo quando non ti tu.
Ma sì, ma perché noi non abbiamo pregressi, capisci? Antonio è arrabbiato.
Si vede che in famiglia non parla mai, esce dal comodino.
Esatto.
No, è che lui vede rabbioi, arrivano dei ricordi da lontano.
A parte rabbioi, questo Milan bisognava batterlo. 2-0, le vostre sono parole.
Non so, oppure stasera vai qualche trasmissione dove devi litigare? Si sta scaldando, Domenico. Io e te venerdì parliamo di vino, di paesaggio unesco.
Ditemelo anche in faccia. Bravi.
È così, è diverso.
Quando
è diverso.
Io condurrò, voi due sarete inviati davanti allo stadio. Anzi, ieri ho parlato con Allegri, prenderà il tuo posto fra 20 anni quando si libererà. E l'ho già opzionato per fare il commentatore, perché ne sa più di te, secondo me, caro Marocchino.
Dici?
Faccio finta di essere cattivo, torno nel comodino perché abbiamo sforato. Ciao Marocco!
Ciao!
Cose di calcio.
Ciao Antonio, Giovanni da Filadelfia, intanto ben ritrovati. Abbiamo giocato con una squadra, il Milan, rimaneggiate senza stimoli e neanche questa partita, in questa partita non abbiamo saputo vincere, anche perché giochiamo solo 30 minuti, siamo proprio messi male. A proposito di Talentini, cosa ne pensate di Pafundi? Fragole e banane, buonissima così, senza aggiungere niente. E poi buoni giocatori migliorano se hai un buon allenatore, quindi anche i talentini, ci dice qualcuno, poi vanno un po' in frenata libera. Paolo, se tu dovessi riassumermi la partita, ripeto, scostiamoci, non parliamo, non abbiamo parlato Allegri sì, Allegri no, cioè abbiamo capito ormai, è questo il tema, speriamo di arrivare pronti, concentrati sulla Coppa Italia, no? E di non sprecare troppo tempo, troppe occasioni.
Mi viene anche solo a dire chance. Banalmente, Antonio, abbiamo una valanga di giocatori che non hanno ancora vinto niente, quindi non è che esattamente come tutti quelli dell'Atalanta, quindi da questo punto di vista sarà una partita, penso, molto, molto vera, molto sentita. L'Atalanta, perché poi vediamo cosa farà in Europa League, se entrerà in Champions League, sta facendo per l'ennesima volta una grande stagione e può consacrare un ciclo, non un anno, un ciclo.
Perché noi qui mi auguro, poi deve portare poi qualcosa a casa l'Atalanta.
Noi mi auguro che molti dei nostri giocatori che non hanno mai vinto giochino anche con quella voglia, con quella ferocia che devi avere quando intravedi un obiettivo, che sarà minimo ma è un obiettivo.
Una riflessione da fare sull'Atalanta. Deve recuperare quello che deve recuperare. Ma per andare così in Europa, a essere arrivata in finale di Coppa Italia, la terza finale di Coppa Italia, se ricordo bene, una persa contro la Juve di Pirlo, ricordo molto bene, ero a Reggio Emilia, ha mollato il campionato un po', cioè ha fatto una scelta a un certo punto?
No, perché guarda
è un'Atalanta che potrebbe normalmente arrivare seconda,
l'Atalanta
terza.
Se vince il recupero è quinta, quindi attenzione. E tra
l'altro, dico, però...
un po' più ad avanti. Ad un certo punto, ha pagato anche un po' il prezzo di tanti impegni, però io guardavo la rosa dell'Atalanta, tutto in merito a chi l'ha valorizzata a proposito di allenatori. Comunque davanti, ragazzi miei, hanno un parco tecnico che è mica banale, perché Lukman, Scamacca, De Ketelaere, Pasalic...
De Ketelaere è migliorato tanto rispetto al Milan.
Ma giocare al Gewiss piuttosto che a San Siro, ti ricordi?
La prima volta che sono andato
a San Siro avevo 12-13 anni, non vedevo la Juve, quindi ero molto rilassato. Sono andato a vedere Milan-Bologna, dove il Milan vinse lo scudetto, perché Bologna se lo va a salvare è un mio amico condomino, era tifosissimo del Bologna. Per cui, mentre tutti festeggiavano la stella del Milan, noi andavamo a vedere sperando nel pareggio. Beh, ero però rimasto colpito. Ma ragazzi, a Milano, quando a San Siro sbaglio lo stop, hai 70.000 persone che ti fanno il te lo senti nelle orecchie.
Svieni.
E giocare a Bergamo è un'altra cosa, dove se per caso fai due giocate diventi l'idolo. A Milano è normale, quando si dice Vlahovic segnare a Firenze un conto, a Torino un altro, ma certo
le proporzioni poi sono quelle.
Quello che diceva sempre Lega a proposito di Bernardeschi.
Ci scrive Antonio Paolino da casa, da Torino, dice: non avete ancora parlato di Juve-Milan, per fortuna che tra poco c'è mister Attila Malfatti, che ha esordito come praticamente allenatore. Vi facciamo vedere con chi ci metteremo in contatto tra poco, grande conoscitore di calcio, facciamo il tifo per lui. E guardate un po', l'allenatore in prima dice: il merito è del mio staff tecnico, e presenta in questo modo, ascoltatelo, e poi lo chiamiamo al telefono per farci raccontare Juve-Milan, e non ne vuole sapere di allenatori. Ma sentite come la pensa Attila Malfatti.
Per me è un grande piacere che oggi ci sia al mio fianco Attila Malfatti, che per me non è più di un assistente, più di un collaboratore, è un amico, è un fratello, e per me è una fortuna lavorare con lui. Quindi so che siete sempre stati gentili, generosi nei miei confronti, ma tanto di quello che la squadra sta facendo ultimamente è merito suo, quindi volevo lasciare oggi un po' di spazio a lui. Grazie mille.
La partita direi che è stata approcciata molto bene. I ragazzi hanno messo in campo tutto il lavoro che stiamo svolgendo durante gli allenamenti, giocato con grande attenzione, grande aggressività, collaborando uno con l'altro, sfruttando gli spazi che siamo riusciti a trovare nel momento in cui recuperavamo palla. Direi che la vittoria è molto...
La vittoria è molto importante. Poi si è fermato perché noi, dal registrato, ormai il passato, siamo pronti per averlo in presa diretta qui, il mister che ha scalzato anche Tramezzani, praticamente, spiegando la vittoria, l'ultima vittoria. Intanto i complimenti, mister Malfatti, anche per il modo con cui ha comunicato.
Buongiorno. Ciao Attila.
Non hai fatto una piega, cioè presentato praticamente come un grande allenatore dopo una grande impresa.
Il mister è una persona molto, molto gentile, che chiaramente pretende tanto dal suo staff e quando lo ritiene opportuno cerca anche di gratificarlo, però bisogna dire la verità. Il lavoro poi è sempre avallato da lui, quindi alla fine il merito è suo, perché noi come staff cerchiamo di dargli, di aiutarlo, di dargli delle indicazioni, lavoriamo per lui, ma poi alla fine l'ultima parola è che, come giusto che debba essere, è la sua. E quindi io lo ringrazio il mister, però è stato fin troppo gentile. Il merito è suo e dei ragazzi che stanno facendo un lavoro veramente eccezionale, che ci stanno meravigliando e stupendo ogni giorno di più.
Ma lei si sta allenando per il grande salto, da questa impressione, in Italia, mister?
Ma io, sai come sono io, Antonio, per me il calcio è la mia vita, quindi ho una grande passione per questo sport, cerco di tutti i giorni di migliorarmi, di studiare, di curare nel limite delle mie competenze, e tutti i dettagli, cerco di imparare sempre cose nuove, di tenermi aggiornato, e soprattutto la cosa importante è di capire con che tipo di giocatori hai a che fare e metterci a loro disposizione. Secondo me questa è la cosa più importante.
Andiamo a rivedere insieme, caro mister, Juve-Milan. 18 tiri a 9 per la Juventus, 7 tiri a 0 per la Juventus, tiri in porta diretti da palla inattiva, quella di Vlahovic, tanto per essere chiari, 1, tiri in porta da area di rigore 6. Questa è un po' la sintesi offensiva bianconera. finisce 0-0, quindi che partita è stata e che partita si percepisce da questi numeri che possa essere stata?
No, secondo me è stata una buonissima partita da parte della Juve, che ha avuto sicuramente più voglia di vincere del Milan, ha giocato meglio del Milan. L'unica cosa che magari sono stati dei momenti della partita un pochino di stanca, nel senso che il Milan, diciamo che ha badato più che altro a difendersi, andare a coprire gli spazi, e è venuto a Torino, credo, per e ha fatto anche bene, visto il periodo che stava passando, però è venuto a Torino per rimanere, diciamo, agganciata alla partita, perché chiaramente per loro il pareggio era un risultato buono, no? E quindi la leggerei in questo modo qui, direi che la Juve ha fatto un'ottima gara, è stata un pochino sfortunata in fase conclusiva, però direi che il campo l'ha tenuto più che bene.
Un aggettivo per definirla, perché molti giornalisti, gli addetti ai lavori, lo so che le vedute possono essere anche diverse, scialba, è pesante come aggettivo?
No, sì, scialba è pesante come aggettivo, sì. Mm. Sì. Secondo me è pesante, perché non è che la Juventus sta facendo un percorso, come ha detto sia la società che il mister dall'inizio della stagione. Gli obiettivi che doveva perseguire li sta ampiamente perseguendo, che sono la qualificazione in Champions e la finale di Coppa Italia. Ha fatto esordire e giocare tanti ragazzi giovani che vengono dal progetto Next Gen, e quindi direi che è ampiamente in linea con quelli che sono gli obiettivi. Poi sentivo prima Paolo, giustamente dice, la Juventus è sempre la Juventus, ci sono giocatori che potenzialmente in futuro diventeranno grandi giocatori, però al momento non ci sono giocatori che hanno vinto una marea di titoli come magari era in passato, no? Come erano in passato le squadre della Juve. Quindi è stato, diciamo che c'è un periodo un po' di rinnovamento e secondo me c'è da essere più che soddisfatti.
Qual è la mossa tattica che porta soddisfazione? Poi ti lascio alle domande di Paolo. A me ha colpito la presenza, cioè la scelta di, colpito e lo lascio analizzare a te in che modo, la presenza in campo di Yıldız da primo minuto in questa partita specifica, il riposizionamento di Cambiaso come interno al posto di McKennie l'utilizzo di Weah a destra.
Diciamo che Weah meritava di giocare, perché l'ultima apparizione che ha fatto ha fornito anche l'assist a Milik, che è entrato molto bene, quindi giustamente, avendo dimostrato di essere in palla, di essere pronto quando è subentrato nell'ultima partita vinta, è giusto che, valutando l'operato dei ragazzi, gli si sia data fiducia. Yıldız, secondo me, giocando il Milan con un 4-2-3-1, un giocatore che può ricevere e giocare molto bene tra le linee, quindi secondo me sta crescendo sempre di più. Chiaramente non è che ci si può aspettare che vinca le partite da solo, perché è ancora molto giovane, però io vedo che sta migliorando sempre di più sotto l'aspetto della presenza in campo, sotto l'aspetto del movimento con e senza palla, della collaborazione con i compagni, quindi mi è piaciuto. E poi bisogna dire che i cambi, quando sono entrati, hanno fatto tutti il loro dovere. Chiesa è entrato con l'atteggiamento giustissimo e mi è piaciuto molto, perché nonostante sia entrato dopo, quando è entrato bene, con coraggio, con grinta, con corsa, si è dato da fare, per cui te le spiegherei così queste mosse. Poi Cambiaso, magari McKennie può essere in un periodo che è un pochino più stanco, Cambiaso è un giocatore molto duttile, giocatore moderno che può ricoprire più ruoli, e quindi ci sta che ci sia stato un avvicendamento per questo motivo qui. Poi dopo bisognerebbe chiedere al mister, perché è lui che ha il polso della situazione e vive la squadra durante la settimana.
Attila, ciao. Io avevo questa curiosità. Secondo te la Juve oggi, non dico in astratto, ma oggi, proprio quella che hai visto col Milan e che sarà impegnata ancora in partite molto serie, è in grado di esprimere la stessa precisione nelle trame di gioco che comunque col Milan si è vista tante volte, sì, a maggiore velocità.
Allora, maggiore velocità, ti dico Paolo, dipende anche dagli avversari, nel senso, ti faccio un esempio, se te giochi contro una squadra che difende andando sugli spazi, come magari ha fatto il Milan, no? Che stavano compatti, due linee strette e quindi giravano molto e andavano più sulla copertura degli spazi, accelerare la manovra non è semplice, perché comunque loro si muovono tutti compatti, per cui devi riuscire a imbucare e trovare magari i giocatori tra le linee. Penso che sia per questo che il mister Allegri ha messo in. Se te per esempio invece giochi contro una squadra che come riferimento usa l'uomo, e quindi ti faccio un esempio, l'Atalanta che va uomo contro uomo, allora lì sì, la manovra si può velocizzare, perché te comunque puoi trovare spazio alle spalle. Io quando ti marca uomo, lo spazio che è libero è quello alle mie spalle, perché non guardo lo spazio ma guardo l'uomo. Quindi dipende anche la velocità della manovra, dipende anche da come si affrontano gli avversari in fase di non possesso, secondo me.
Attila, prima di salutarti, vorrei che ci aiutassi a capire, perché tu sicuramente lo farai col tuo staff, con lo staff di Tramezzani, con la tua squadra in questo momento, darci un giudizio sugli indicatori di squadra. Io ho i dati di questa partita, però grazie alla tua presenza ti chiederei l'indice di pericolosità, cioè l'indicatore che calcola la pericolosità di ogni istante di gioco, considerando la posizione dei giocatori della propria squadra, degli avversari e della palla. La Juventus, sì, ha un indice di pericolosità del 61,78% rispetto al Milan del 58,47%. Ma attenzione, cos'è che potrebbe interessarti per farci capire meglio che tipo di partita è stata? La velocità con cui è stato giocato il pallone, e anche qui la Juventus fa viaggiare il pallone più veloce, no? Diamo degli indicatori, non saprei dirli neanch'io, 37% rispetto ai 33%. La velocità di conduzione palla, in cui il Milan conduce la palla con maggior velocità, di poco, di tanto, 11 km rispetto ai 10. E poi la conduzione rispetto ai passaggi. Esattamente due squadre diverse. La Juve la conduzione lo fa al 46%, cioè tenere la palla. Il Milan al 55%. I passaggi, la Juventus al 54% dei passaggi rispetto al 45% del Milan. Che squadre sono? Simili, diverse, impaurite? In questa partita, allora, che squadre sono state?
Allora, secondo me il dato che ti indica che partita è stata è stato quello lì, quando hai detto i giocatori del Milan con la palla al piede rispetto ai giocatori della Juve. Perché? Perché il Milan, giocando più indietro, quindi giocando di ripartenza, nel momento in cui la Juve può perdere la palla e deve difendere con tanto spazio alle spalle, chiaramente i giocatori del Milan, se escono dalla pressione, devono condurre la palla, perché quella è una fase di gioco dove la Juve magari gioca di più nella metà campo avversaria, e nel momento che il Milan recupera il pallone, chiaramente i giocatori della Juve vanno tutti in pressione, per cui per uscire dal pressing spesso hai bisogno di azioni individuali. Quindi già questo ti dà un indicatore di chi ha attaccato di più, diciamo, chi è stato più nell'altra metà campo. Ecco, questo è. E poi un'altra cosa, secondo me, importante è vedere non tanto il possesso palla, ma visto che oggi il calcio si gioca molto, è molto più intenso, ci sono molti più duelli, secondo me il dato importante, quello che ti dà veramente l'idea di come va la partita, è quanti palloni recuperi nella metà campo avversario.
Ho capito.
Quanti palloni riesci a recuperare nella metà campo avversario?
Palloni giocati in avanti riusciti, 214 la Juve, 230 il Milan. Il primo dato,
quelli possono giocati,
quelli
i
giocati,
recuperati,
sì, recuperati.
No, giocati.
Certo.
Dovresti vedere quelli recuperati, cioè quelli nel recuperati. Momento in cui il Milan ha il pallone, quante volte la Juventus è riuscita a recuperare la palla nella metà campo avversaria. Penso che sicuramente, visto anche il numero delle occasioni che ci sono state, la Juventus ne ha recuperati sicuramente più del Milan.
Certo.
Ha fatto una partita più di attesa, mentre la Juve sicuramente ha fatto una partita più di attacco, perché voleva vincere.
A me ha colpito, sì, lo sto cercando, però passerei a quest'ultimo argomento. Vado a notare, e mi sembra che, e lo chiedo anche a Paolo velocemente, un dato che mi incuriosisce, non l'avevo visti prima, quindi cercavo dai ragionamenti che stavamo facendo di collegarmi a qualcosa di interessante. L'indice di verticalità riferito ai giocatori vede primeggiare Vlahovic e Florenzi. L'indice di verticalità, cioè il numero di giocatori avversari superati da un passaggio verticale. Vlahovic non me lo sarei aspettato come tipologia di giocatore. Allora, scendo in basso, indice di rischio dei passaggi. Chi si assume questo rischio nel passare? Vlahovic e Bennacer per il Milan. Pressione ricevuta. Vlahovic, molto distante dall'area di rigore per la Juve, e Giroud per il Milan. E Paolo ci faceva notare, ciao, che ha bloccato anticipando spesso e volentieri, Bremer costretto al fallo quasi ripetuto su Giroud in quell'occasione in cui è stato. Quindi,
Paolo. Quindi faccio un piccolo ragionamento e provo a trasformarlo in domanda per Attila.
Esatto, bene.
Io
bene.
Ho la sensazione che Vlahovic spesso venga incontro al pallone più quasi per sua generosità che per vera strategia della squadra, e automaticamente lui non cerca di tenere palla per collaborare con i compagni e far salire, come ci spiegava prima Marocchino, ma cerchi immediatamente di trovare qualcuno più avanti
per avanzare anche lui.
Il problema è che più avanti raramente ce n'è uno. C'è la sensazione, la trasformo Attila con questo. Io l'altro giorno ho visto Vlahovic e Yıldız giocare un po' per affari loro, ma non per colpa loro, anche per incapacità della squadra di metterli davvero in azione.
In condizioni
cosa
migliori.
Che si è trasformata con Chiesa, perché Chiesa comunque spaccava il campo e bene o male creava dei vuoti nella difesa del Milan, cosa che né Yıldız né Vlahovic sono riusciti a fare, nonostante un atteggiamento molto propositivo.
Però bisogna anche fare un'altra considerazione, secondo me. Allora, innanzitutto le partite, tante partite, la maggior parte si decidono negli ultimi 20-25 minuti, perché le squadre sono più stanche e si allungano, quindi chiaramente entra Chiesa fresco, il Milan è un pochino più lungo perché è normale che subentra un po' di stanchezza fisica, anche perché il Milan corre tanto senza palla, e quindi giustamente Chiesa trova spazi e poi lui è bravo, palla al piede, andare e quindi a rompere la difesa avversaria. Diverso è quando inizia la partita, dove il Milan gioca con due linee molto strette e stanno tutti compatti vicino al limite dell'area, e è naturale che due attaccanti della Juve per ricevere palla devono venire fuori perché non c'è profondità e quindi vengono a giocare tra le linee. E questo è il motivo per cui Vlahovic viene fuori e cerca poi di imbucare per andare a attaccare, perché in quei casi lì, secondo me, giustamente il centravanti viene a cucire il gioco. E siccome è forte di testa, che fa? Cerca di favorire gli inserimenti dei compagni sugli esterni per poi andare a ricevere e chiudere dalle palle laterali. È semplice.
Attila Malfatti, oggi allenamento? Oppure
stamani l'abbiamo fatto. Stamani. Oggi c'è da lavorare perché dobbiamo andare a studiare i prossimi avversari di venerdì.
Allora ti lasciamo perché sta per cambiare l'ora e quindi l'intervallo è finito su Radio Bianconera. Va bene?
Va bene.
Grazie mister, in bocca al lupo.
Ciao.
Contro il Milan ho notato che quando portiamo palla nella metà campo avversaria diventiamo una squadra di terza categoria. Questo è quanto ci scrive Luca. Noi lo ascoltiamo, l'abbiamo letto, non censuriamo nessuno, abbiamo portato l'attenzione sui dati della partita e quindi possiamo aprire anche le nostre vedute, sia io, Paolo, sia il nostro mister che ci ha provato a spiegare quasi tutto.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Cose di calcio.
Cose di calcio. Caro Paolo Rossi, anche oggi, ridendo e scherzando, non so se lo sapete, ma hanno sequestrato il pullman Stellantis della grigliata Inter e pare non abbiano i soldi per ritirarlo pagando la multa. Hanno offerto Quadrado, ma il comune rifiuta. Dario da Palermo. Non ce la faceva più a parlare di Juve Milan, non abbiamo neanche esagerato. La cosa che mi ha colpito in negativo è che a fine gara alcuni giocatori scherzavano, una volta anche un pareggio in amichevole, uscivano arrabbiati. Che ne pensate? Faccio rispondere a Paolo. Onestamente,
penso che sta capitando sempre di più.
Di più,
perché,
troppo.
Ma forse troppo, però è un po' questo, voglio dire, nello sport. Questo indigna noi nel calcio, perché noi pensiamo sempre che il calcio sia una specie di succedaneo della, del conflitto bellico, in realtà negli altri sport è abbastanza normale finire e abbracciarsi anche con il sorriso. Poi questo non vuol dire che tu non ci abbia creduto o tenuto alla partita. Io francamente non farei troppi ragionamenti su questo.
Sono d'accordo con te. Ti chiedo però, mi è venuto in mente in questo istante, perché la puntata la costruiamo.
Che ogni sport ha una regola. Tennis, io esatto. Giocassi a tennis e vinco Wimbledon, non so cosa faccio a tennis. Ti va la mano. Cioè ogni sport ha un codice. Io capisco che i tifosi... C'è stata una scena in cui ho visto Chiesa ridere durante la partita. Allora, lì mi dà fastidio.
A volte si ride nevroticamente.
Però esatto, però ti può scappare anche per i nervi, perché, cioè, perché a volte dici appunto guarda cosa mi ha preso col portiere,
guarda cosa mi ha preso.
Esatto,
certo.
Cioè, non farei troppi ragionamenti.
A me colpiscono gli sguardi che hanno subito ad Allegri da parte dell'allenatore, come per dire gli è piaciuto quello che ho fatto o no.
Sì, no,
tipo Yıldız anche, no? Perché magari ragioni, io salterei 8 uomini. Però ne salto uno, perdo la palla perché c'era fallo lì, eh?
Sì,
c'era fallo al centrocampo.
C'era fallo.
Anch'io gli ho dato del... Ma dai, dai sta palla. Non si è fidato di Vlahovic che era posizionato...
Però c'era fallo.
Però c'era fallo. Oh, sì. Bravo, almeno uno che la pensa
visto,
come me nel mondo.
Nel replay
si è visto. Quindi accetto l'errore e non condanno, quindi Yıldız che sarebbe andato 8 volte magari via. Però dici, forse devo servire Vlahovic prima che si arrabbi lui. Ma se non vado via e metto giù la palla e non la servo bene e non c'è nessuno che mi aiuta, Guia non arriva e guardo Allegri, magari poi si arrabbia con me. Perché Lippi tempo fa disse una cosa, anzi Vialli di Lippi, l'ho rivista, con te non ho fatto questa riflessione, in cui mi arrabbiavo quando Lippi mi faceva l'amico il giorno prima della partita, poi si arrabbiava con me perché, per dimostrare ai giovani, attenzione che se mi arrabbiassi con te... E dice, Vialli, una volta Lippi gli è andato a dire, ma diglielo al giovane, che ne so, a quale giovane. Cioè,
ma quelle sono le strategie
dell'allenatore. Strategie dell'allenatore.
Conte racconta nel suo libro che ad un certo punto lui fa una piazzata a Buffon, attaccandolo brutalmente, perché questo era un modo per parlare agli altri, no?
Insomma, bravo.
Perché ci sono questi aspetti, come quello... Conte, in maniera, se vuoi, anche un po' schematica, però ha sempre raccontato che... Di fronte a una squadra che non funzionava, lui non alzava la voce, perché si rendeva conto che in qualche maniera non bisognava...
rompere l'equilibrio.
Sì, gettare ulteriore pressione.
Quindi qui starebbe zitto
a volte, no, e a volte con la squadra che andava benissimo, lui faceva delle piazzate e gli altri guardavano e dicevano, ma cosa dobbiamo fare di più? E prova ad applicarlo una settimana a tuo figlio. Ti porta l'8 e gli fai una piazzata mostruosa.
E lì ci pensa mia moglie.
Ti porta il 5 e gli dici, dai, andiamo fuori che ti pago il gelato.
E lì si pensa a mia moglie. Infatti io gli dico, non giocare come se è andato a scuola. E lo porto ad allenamento.
Così, bisogna spiazzare.
E mia moglie si arrabbia con me.
Bisogna spiazzare.
Non bisognerebbe sposarsi, secondo me.
Questa è la conclusione.
va bene. Tra poco entriamo nello Zelig del calcio, tra poco. Nel Made in Sud, non so perché qui cambiano sempre nome. Ma loro rimangono originali. Un tifoso del Milan... che tempo fa è intervenuto cantandomi l'inno della Juventus, ritmato con le note del Milan e viceversa. Però li ho chiamati stavolta, tanto
bene,
per dargli il contentino. Vediamo cosa avranno
visto
da dirci.
Visto che siamo depressi un po' tutti e due.
Visto che siamo depressi, noi ce ne andiamo, li mettiamo in primo piano, li facciamo bisticciare. Cerchiamo di farli bisticciare tra di loro.
Sarà difficile.
Piangere, li faremo piangere. Intanto loro non sanno niente di calcio, soprattutto quello del Milan. Sa niente. Tu glielo attacchi Pioli... Dici che il Milan ha crossato solo una volta. Inventati qualcosa, va bene. Li avremo tra poco, vi anticipo subito. Peppe e Chicco, come chi ha lo zio Peppe. Va bene. Hai ascoltato le parole di Weah?
Che ha detto che lui adesso spera di rimanere alla Juve. Immagino per lui, insomma, figlio di Jorge che è tifosissimo della Juve, stagione difficile, adesso l'ho visto, ecco, lui mi ha colpito molto l'esultanza che ha fatto a Roma, veramente come la cosa più bella che potesse capitare a quell'assist per Milik, e quindi immagino che lui abbia voglia di giocarsi le sue carte, speriamo che ci dia una mano in questo finale di stagione, perché oggettivamente fino adesso è stato insufficiente. Come altri, non gli do più colpe di altri.
E qualcuno mi faceva notare, da quando è venuto il papà a vedere la Juve non abbiamo più vinto. Pensa all'attenzione dei nostri ascoltatori. questa mi mancava. Intanto sto girando a Manuel un contatto, non so se è variato qualcosa. Mi dici tu quando siamo pronti. Leggo un attimo Tutto Sport in prima pagina, perché mi ha colpito anche il cambio un po' di rotta del quotidiano, diciamo un po' più
attento
vicino
alle
cose della Juve, Paolo. E leggo questo titolo stamattina, che è simile a quello degli ultimi titoli: fino alla fine della stagione. C'è Massimiliano Allegri, noi proviamo a starne ogni tanto fuori, ogni tanto ci rientriamo nel tema Allegri. Vertice rimandato, congelate le trattative con i giocatori in attesa di Coppa Italia e Corsa Champions. Ora basta una vittoria a Roma, bastano 5 punti, giusto, se ho fatto
sì,
i conti.
Poi ci sono anche degli incroci, degli scontri diretti.
Sì, insomma. Poi come per dire, ieri il Milan ha parlato Pioli che aveva mal di gola come Inzaghi. E ha detto non siamo ancora qualificati,
sì,
poi finisce
gli altri.
Pari Roma-Napoli, Napoli-Roma, quello che sì. Era e il Milan è qualificato, forse non ancora da secondo?
Beh no, da secondo no, perché
da secondo no, abbiamo 5 punti, sono 12,
giustamente. Quindi potrebbe anche...
Io ti ribadisco che Riyadh hanno già pronto primo Inter, secondo Milan, terza Juve,
quarta Atalanta
per avere e quarta l'Atalanta per averci tutte e quattro. Non ce ne voglia la Lazio, la Fiorentina, ma diciamo che gli arabi preferiscono questo quadretto per il futuro, poi ci penseremo. E, ti stupisce il vertice rimandato? C'era veramente un vertice o è un modo colorato giornalistico per dire, cioè, che cosa aspettiamo? Potrebbe capitare con Allegri, vittoria o sconfitta, giorno più, giorno meno, attorno alla Coppa Italia, alla finale, un annuncio come quando venne dato l'esonero di Allegri dopo l'Ajax?
No, secondo me l'unico aspetto che può succedere è che qualora la Juve vinca la Coppa Italia...
Godiamocelo questo successo.
E siamo già qualificati, le ultime due giornate tu hai già chiarito, però attenzione, se la Juve si dirotta su Thiago Motta, tu aspetti la fine della stagione, perché non esiste che tu dai il nome di un allenatore che
ha
campionato in corso e che sta lavorando
competitivo
con un conto, tanto è vero che noi quando Allegri venne esonerato il nome di Sarri arrivò molto dopo.
Da quello che so, Thiago Motta deve chiarire anche alla Juventus e viceversa con una telefonata, da quello che so, qualcosa di fondato c'è, qualcosa di colorato c'è in tutte le riflessioni di mercato che si fanno attorno al mondo del calcio, ma in quel periodo lì della Coppa Italia deve chiarire, mi interessa il progetto,
ok,
fatemi sapere quando ne parliamo, diamoci dei tempi.
Sai cosa mi diverte di tutta questa? Mi diverte, mi incuriosisce.
O se no può decidere di dire no o vado al Bayern.
Mi incuriosisce anche in relazione al Milan o altre squadre che
in
magari cambieranno l'allenatore. Il famoso progetto che cos'è? Cioè, io ripeto, quest'anno abbiamo avuto ad un certo punto la lettera di John Elkann agli azionisti in cui si dice che questo era l'anno 1, l'anno scorso è stato l'anno 0 per tutti i motivi che sappiamo, quest'anno 1. Prossimo anno che è l'anno 2. Qual è, io ripeto, la domanda che noi faremo all'allenatore? Cioè, e quindi qual è la precisazione del progetto? Questo vuol dire, perché fare il progetto significa questi sono i giocatori, questa è la direzione di marcia, questo è l'obiettivo.
Questi sono gli anni.
E questi sono gli anni, esatto. Non indistinto, io non voglio più progetti che scopriamo dopo, quando ormai le cose...
Vinci.
Perché quando tu dai la durata di un contratto, quello per me sono già i termini di un progetto. Quindi la Juve, se Allegri finirà, deve essere conscia del fatto che il suo progetto è in gran parte fallito, per tanti motivi, non solo per colpa di Allegri. Ma è in gran parte fallito perché altrimenti, è fallita quella società, diciamo, che aveva elaborato quel progetto. Quello dopo, in che cosa consiste? Perché questo ci dobbiamo raccontare, perché se no poi il prossimo anno siamo lì che come sempre succede quando magari ci sono le difficoltà, siamo un po' imprecisi. Io mi auguro che la Juve vada a scegliere l'allenatore in relazione alla domanda che si fa, perché altrimenti commettiamo di nuovo un grande errore.
Sarebbe importante, c'è già la risposta in quello che ci hai detto. Il punto di discontinuità col passato deve essere chiarito? Cioè, nel passato abbiamo dato carta bianca, nel passato abbiamo, l'allenatore era stralibero di pensare quello che è. Conserviamo questa domanda perché siamo riusciti a incastrare i nostri due interlocutori. Non potevamo, cioè, non avevamo altri ospiti oggi, cioè, diciamoglielo, cioè, tanto non sono ancora collegati. Mettiamoli in difficoltà, uno della Juve e uno del Milan. Quello del Milan è facile. Oh, bentrovati, buongiorno, buongiorno. Vi aspettavamo. Sapevamo di che l'azienda ci avrebbe messo a disposizione il meglio di Paolo Rossi qui con me, non è il comico.
Ciao, ciao.
Perché di comico ci siete già voi due.
Ciao Antonio.
Buongiorno, buongiorno. Allora,
buonasera a tutti. Infiltrato qui. Sono io il milanista.
Ah, piano di sopra è lei.
Sì, la classifica.
Sia chiaro.
Riproduco la classifica.
Ah, la classifica. Ma lei si aspettava di stare al piano di sopra? Caro Peppe?
Ma io mi aspettavo a inizio stagione, che è fantastica, di stare anche un po' più su ancora. Fantastica, si può fantasticare o no?
Sì, cioè, assolutamente. Peppe,
ulteriormente.
Peppe Coco, mi hanno detto che lei è appena tornato dal Duomo, cioè perché ieri ha fatto visita religiosa in Duomo. È vero? Perché la vedo un po' assonnata.
Non dobbiamo parlare di Juventus-Milan qua, scusate.
Ah sì, allora parliamo un pelo di sotto, parlo con un tecnico juventino. Sotto abbiamo Chicco Garbelli. No, perché ha messo Peppe e Coco? Ho sbagliato?
No, Antonio, intanto volevo dire che sono d'accordo con voi sul fatto di non sposarsi.
Lei dovrebbe intervenire quando c'è Marocchino, però, per dire queste vere verità.
Voglio dire che ero d'accordo con voi, diciamo, anche su altre cose che avete detto.
Tipo, parli lei, così passa il tempo e quello sopra sta zitto.
Sì, no, anche perché l'hai messo al piano di sopra, perché sennò non ci arriva, perché non tutti sanno che è molto stretto. Intanto devo dirti che
brevi
è successo
brevi linee.
No, devo dirti che diciamo che Antonio è stato ospite del nostro podcast e ha lanciato uno scoop su Allegri, che ormai non lo è più dopo che sei stato tu a dare la nuova versione,
e si è
scatenato un putiferio dietro a quella dichiarazione.
Infatti non mi avete più richiamato.
Ma cosa hai detto?
Non lo so neanche io. Che cosa ho detto quella sera?
Non si può dire qui, se no va oltre. No, hai parlato di Allegri in una versione, diciamo, che è stata poi ripresa a più non posso. Anzi, ancora credo vada avanti il dibattito.
Ah, sì?
È virale. Direttore, lei è virale.
Mi togliete l'audio a quello di sopra, per favore? Abbiamo dei tecnici bravi in radio. Va bene.
Allora,
parliamo di questa Juve. Chicco, ridiamo, scherziamo. È evasivo, come sempre.
Bravo, bravo. No, volevo... Allora, della Juve...
La Juve col Milan. Perché non abbiamo vinto contro quello là
è
sopra?
È incredibile. Abbiamo giocato contro una squadra che aveva chiaramente la ferita aperta, no, di tutto quello che gli è successo. E bastava spingere un pochino di più, questo è evidente a tutti, ma noi, ragazzi, per fare un contropiede alla Juventus, per fare tre passaggi di fila, ci mettiamo 40 minuti, non riusciamo proprio a giocare a pallone. Ma e qua dico, non c'entra tanto, credo, il buon Allegri, c'entra il fatto che oggettivamente ha una squadra dove all'interno ci sono, diciamo, ci abbiamo Miretti, cioè dice Miretti quanto è forte questo Miretti. 80 partite la Juventus non le ha giocate nemmeno Tevez e diciamo ha fatto un gol e un assist, ma è sempre lì. Ora è una Juve da rifare, se ci saranno i soldi e soprattutto le idee. Dicevo, quello che dite voi, vi ascoltavo prima, sono d'accordo su tutto, cioè Anche sul fatto che UEA, se non veniva, era meglio, perché quando è venuto il papà, sono della Juve, da lì in poi è cominciato il dramma.
Ma scusi, lei è uno di quelli che prende il copia e incolla di Radio Bianconera, poi si fa bello la sera nei suoi programmini con quello là sopra. Che dice
bravo,
sì,
giusto. Noi facciamo esattamente questo.
Sì. Ho capito, ma quello sopra aveva detto che piangeva.
Sì.
Ma piange così ridendo oppure è alla disperazione? Andiamoglielo a chiedere, riapritegli l'audio.
Allora,
Peppe, che dando... piacere sentirla adesso, perché prima abbiamo avuto problemi nel collegarci con casa sua.
Allora, un breve commento su Juventus-Milan. Diciamo che non mi divertivo così da quando ho fatto il cambio stagione. Come quando ho fatto il cambio stagione, me ne sono pentito di averlo fatto. Quindi,
anche perché sono andata la pioggia e il freddo.
Capito, esatto, quindi doppiamente. No, al di là dell'ironia... sì, è stata una partita con un Milan che non aveva più niente da chiedere alla vita, ma non allo sport, proprio al nulla. È una settimana tostissima, perché comunque noi veniamo, cioè, provate per un attimo a mettervi i nostri panni: eliminazione dall'Europa League con la Roma, seconda stella in faccia, ci ho fatto anche una parodia. Seconda stella in faccia, ci siamo fatti alzare e poi ve la lì. Seconda stella e soprattutto le voci bellissime su Lopetegui, come per il dopo Pio.
Di cosa sta parlando?
Di Lopetegui.
Che cos'è?
Dicono essere un bipede che faccia anche il calciatore. Ma diciamo,
hai bevuto il Lopetegui, capito? Non...
Andiamo sotto da chicco.
Dico una cosa, io guardavo voi, comunque guardavo invidiandovi, perché comunque voi avete una prospettiva, si parla comunque di Thiago Motta, sì. Io ho detto beati loro, l'ho pensato, beati loro che hanno una prospettiva, diciamo, che può andare solo a migliorare uno stato delle cose, no? Dico bene, Chicco, dico bene.
Risponda, Chicco, ci dica. Ma provate a bisticciare per una volta.
Sportiva è l'ultima a morire, diciamo così, no?
Sei uno stupido, sei. Questo per creare un attimo.
Creare un po'.
Un po' di viralità. Ma
volevo chiedervi però, direttore, una domanda te la posso fare a te, a Paolo, che siete tecnici.
Sì.
Ma, diciamo, un Pogba al 70%, quanto cambiava questa stagione?
Paolo, Pogba al 70%.
Un Pogba al 10% cambiava qualcosa.
Basta, questo è un dato.
Era, guarda, se avessimo avuto Pogba al 10%, secondo me Peppe Coco il collegamento non ce l'avevamo.
Ecco, vedi, era già tanto.
O era dietro la porta, comunque non lo vedevamo.
O eravamo giù.
Sta soffrendo.
O era giù, esatto. Ma io invece vi faccio una domanda. Se vi è mai capitato di fare un vostro spettacolo da 0 a 0... Cosa succede per fare uno spettacolo da 0 a 0? Cioè che il pubblico proprio non ride, non vi guarda. Cosa succede? Mai vi è mai capitato?
Vi confonde? Vi chiama Peppo? Oh,
vi è mai successo?
C'è una roba che Peppe è talmente pirla nella vita e nella, diciamo, nel lavoro. Poi,
questo lo posso confermare, l'unica cosa che posso confermare.
Lo conosci bene, sai, che a un certo punto, anche per una ragione... diciamo un po' legata al fantoziano, no? Lui alla fine la gente ride comunque di lui in un modo
volente
o in un altro.
Non per lui ma anche di lui.
Quindi non abbiamo mai avuto questa defiance da
sarà capitato, una volta che siete andati
rientrati avete detto mamma mia, ma stasera a chi abbiamo fatto sto spettacolo?
Posso dirvi questo, che in una diretta Rai, in una delle prime dirette che abbiamo fatto in un orario molto particolare, avevo una battuta da dire, che noi al tempo eravamo un trio, quindi diciamo la battuta era legata poi a una sequenza di altre, e quindi sbagliando la prima cadeva immediatamente il castello.
Altro che 0-0.
No, io in una di quei momenti nei quali sarà capitato a tutti, spero, fra l'altro, sai quel vuoto completo, no? Perché cercavo la camera e mentre cercavo la camera ho dimenticato la battuta, quindi dissi una corbelleria, una cazzata di una disarmante che gli altri due e la conduttrice rimasero impietriti, no? E fu comica al contrario, diciamo così, per chi poi la capì.
Allora, quella sera abbiamo visto in quattro, che eravamo noi tre più la conduttrice, in tutta Italia, è una cosa che fa, diciamo,
cioè quella battuta però l'ha capita anche Peppe, cioè tra l'altro però. Sì,
è riuscito a dire
una non c'è stata quale, la parte del tipo che doveva costruirla, sì. Immaginiamo il regista della squadra che è come per mandare che ne so, la palla in fallo laterale direttamente, fece più o meno questo.
Ragazzi,
quando ecco diciamo il tempo stava
dovremmo scadendo. Replicare sicuramente, però mi interessa capire al di là di tutto, ma è più forte il Milan o la Juve, Peppe, quest'anno chi è che merita il secondo posto?
Quest'anno, ma non voglio fare così, non voglio tirare acqua al mio mulino, sì. Credo che forse il Milan a livello anche di rosa abbia qualcosina in più, non vabbè, poi ragioniamoci, cioè, perché tu metti Vlahovic contro Giroud, cioè, dici, aspetta, ragioniamoci, dici, parliamone, però credo che a livello di rosa e di, come gioco siamo uguali, più o meno come gioco siamo, cioè, con la differenza che noi prendiamo 2-3 gol a partita, è una scelta nostra di, diciamo, di non giocare senza centrocampo, è un'intuizione diciamo di Pioli che dice perché non provare questa, a giocare senza centrocampo, però diciamo così, per valori più o meno assoluti, credo che il Milan sia proprio...
Andiamo sotto, Chicco.
Ma stiamo parlando del nulla, nel senso che sono due squadre che hanno oggettivamente delle difficoltà. È chiaro che noi le abbiamo avute perché, come sempre, siamo, tra virgolette, un po' perseguitati, no? Negli anni. Ogni tanto c'è qualche procura che si sveglia per indagare sulla Juve, ma mai su altri, quindi per cercare di tirar fuori da... Non è vittimismo il mio, dai, però è così. E il Milan è sicuramente una squadra che a me a inizio stagione sembrava più forte. Adesso,
io ho la fase di finanza in casa, quindi non so che non stai parlando di me. Io c'ho, modestamente...
La guardia di finanza in casa. Sentite, ci dobbiamo fermare qui, se no arriva la guardia di finanza, anche il nostro tecnico in studio.
Esatto.
Ci parlerete dei vostri progetti? Sta bollendo qualcosa in pentola?
Allora, presto.
E allora tenetemi aggiornato e tornate qui i nostri ospiti, anche se...
Antonio, Paolo, quando volete.
Poi mi devi ricordare che cosa ho detto per fare quel casino sul vostro profilo. Alla prossima.
Ne dice tante.
Ti mando un messaggio in privato.
Va bene. Ciao ragazzi,
ciao, ciao.
Anche perché c'è uno grosso che deve condurre, ciao. Dobbiamo lasciargli la scrivania. Ciao. Grazie. Grazie Paolo, noi
grazie
ci vediamo venerdì,
giusto?
Si gioca domenica, adesso c'è Franco Leonetti che mi sta facendo così. Cosa vorrà dire?
Devi andartene
ciao.
Via.
Ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.